Possiamo iniziare, per cortesia, prendete posto. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra presenza, anche per abbassare il tono della voce laggiù in lontananza, per cortesia. Siamo troppo puntuali e quindi non abbiamo neanche... We used to have academic quarter in Italy, but we don't. Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere qui. È una occasione veramente speciale questa, sia perché, come avete visto dalla presentazione di questo incontro si svolge nell'ambito del Festival della Diplomazia e quindi ringrazio moltissimo gli organizzatori di questo festival che ormai da molti anni porta intorno a molti tavoli esperti di varia estrazione per ragionare sulle questioni più complicate dell'attualità di politica internazionale ed anche perché possiamo parlare con ospiti davvero speciali di un tema che non può scomparire neanche per un attimo dall'orizzonte dell'attenzione italiana e, aggiungo, dell'Europa e dell'intero Occidente, magari per il rischio di essere distratti da altre vicende che prendono i titoli dei giornali, e mi riferisco ovviamente alla Turchia e all'azione della Turchia. La Libia resta una delle questioni cruciali, ne parleremo oggi con il rettore del NATO Defense College. Many thanks, Stephen, for coming and being with us. Ne parleremo con il dottor Venturini, con Franco Venturini, che non ha bisogno di presentazioni, solo chi non abbia mai letto il Corriere della Sera non conosce Franco Venturini, tutti noi lo conosciamo benissimo e lo apprezziamo, aggiungo io a titolo personale. Ne parliamo con il direttore del NATO Defense College, con il
Foundation.
Del NATO Defense College Foundation, Alessandro Politi, che è di casa qui alla Sioli svolgendo molte docenze anche per i nostri ragazzi. Con il consigliere Gori, che io non voglio presentare a voi raccontandovi quante cose abbiamo fatto quando ero ministro e lui lavorava con me al gabinetto del ministro come prezioso collaboratore, poi lo sentirete più tra un po' parlare della Libia. Saremo moderati dal dottor Carrer, che è un giornalista che ha cortesemente dato la sua disponibilità al festival e oggi alla SIOI. Io gli passo la parola e lui svolgerà il suo compito di moderazione dei nostri lavori, anche rivolgendo alla conclusione qualche domanda ai presenti, se ve ne saranno. Io stesso rimarrò un'oretta con voi, ma non di più purtroppo perché ho un altro impegno, ma ben volentieri possiamo iniziare col dottor Carrer. Prego.
Grazie Presidente, grazie a tutti per essere qua. Ci stiamo facendo distrarre, come stava dicendo lei, da cosa sta accadendo in questi giorni tra Turchia e Siria. C'è un discorso che coinvolge però sempre gli stessi attori, cioè Unione Europea e NATO. Il discorso libico che, mentre stavo preparando questo dibattito, ho spulciato un po' di cose, tra cui un interessante report che invito i presenti a consultare, dell'Atlantic Council. È un report di 6 mesi fa, forse nei giorni a ridosso dell'iniziativa di Haftar, che lui ha definito un'iniziativa antiterrorismo, in realtà è la ricerca della conquista della capitale Tripoli. Beh, il succo, il passaggio più interessante di quel report è una frase brevissima, secondo me molto centrata. L'Italia è una necessità strategica, la Libia è una necessità strategica per la Libia, per l'Italia, la Francia è, ritiene la Libia una sua occasione strategica. E quindi io vorrei proprio partire da qui, col Presidente Frattini, anche alla luce di come ha vissuto lui quel passaggio 2010-2011 dal Ministero degli Esteri, che cos'è la Libia per l'Italia e che cos'è per la Francia. Il titolo di questo dibattito è proprio Francia-Italia, collegato all'instabilità. Beh, qual è la differenza tra Italia e Francia quando guardiamo la Libia?
Bene, grazie molte, è un tema indubbiamente cruciale, è un tema che ci porta da subito, che mi porta da subito a dire che non da ieri la Francia e l'Italia hanno visioni verso la Libia e per il futuro della Libia non convergenti. Non del tutto convergenti su alcuni aspetti, non convergenti su altri aspetti. Non c'è bisogno di ripercorrere l'inizio della crisi, quella stagione in cui l'intera Unione Europea e non solo l'Unione Europea, i nostri alleati atlantici, fummo presi da una accelerazione imposta dai francesi e tollerata da alcuni come l'Italia, che non la condividevano e ritenevano necessario spiegarla e chiarirla prima di agire, ma già in quel momento emersero obiettivi diversi. L'Italia aveva avuto, da quando iniziò, una fase, diciamo, di tentativi di normalizzazione con il regime di Gheddafi, il compito di essere un po' l'apripista, consapevole, come era l'Italia e com'è tuttora l'Italia, di una complessità libica che molti non comprendono, come invece l'Italia comprende. Certamente non c'erano velleità di recuperare terreno rispetto ad altri terreni perduti da alcuni alleati, mi riferisco ai francesi in Tunisia con la caduta di Ben Ali, che creò delle ripercussioni importanti in quello stesso periodo in Francia. La nostra preoccupazione era di cercare di interpretare al meglio quello che tutto il mondo in quegli anni, prima ovviamente dell'inizio della crisi, aveva fatto e stava facendo: normalizzare i rapporti, chiudere questioni pendenti delicatissime, Lockerbie, gli indennizzi, normalizzare con l'apertura di ambasciate, la decisione statunitense di riaprire l'ambasciata in Libia, gli accordi per i flussi migratori, non solo quello con l'Italia che arrivò dopo, ma quello con l'Europa che arrivò prima. Io ero vicepresidente della Commissione quando, a seguito di una serie di incontri, la Commissione europea dette il via libera ad un accordo organico Europa-Libia sul diciamo governo dei flussi migratori, e certamente tutto questo vedeva l'Italia impegnata. Alla fine della crisi noi ci siamo resi conto di quello che purtroppo anni dopo, 8 anni dopo, constatiamo essere accaduto. Essendo presente il rettore della NATO Defense College, mi piace ricordare che proprio dopo la caduta e la tragica morte, che noi condannammo fortemente, del leader Gheddafi, noi come Italia, insieme agli amici americani e insieme al ministro degli esteri del Qatar, un piccolo gruppo di apripista, organizzammo addirittura, era settembre-ottobre del 2011, io ero ancora alla Farnesina, ancora per poco, fino alla fine di quell'anno, una missione esplorativa della NATO in Libia, su richiesta del governo provvisorio di Jibril e del presidente Abdel Jalil, per verificare le richieste libiche che erano, a fine 2011, aiutateci a creare una forza nazionale libica che reintegri le milizie nella legalità. Due, aiutateci a creare un sistema di difesa nazionale libico, con un ministero, con i servizi segreti, con delle strutture, degli apparati che per i decenni del regime non c'erano mai stati. Aiutateci alla formazione del nostro personale, come la NATO aveva fatto in Afghanistan, come aveva fatto in Iraq e, come sempre, con un contributo importante dell'Italia. La storia la conosciamo, certamente i travolgimenti nel 2012 a partire dal governo italiano, ma un po' di tutta l'Europa, hanno fatto abbandonare quella iniziativa a cui la NATO aveva già dato il suo via libera di institution building. Abbiamo lasciato la Libia e i libici nelle mani di loro stessi, che poi non sono le mani di loro stessi, sono le mani dei mentori arabi che sostenevano gli uni o gli altri. E quindi abbiamo assistito negli anni, e questa è la mia riflessione di oggi, ad una realtà di stallo che chiaramente vede attori diversi che sostengono parti diverse: chi sostiene al-Serraj, tra cui l'Italia, chi sostiene il generale Haftar, Tobruk, tra cui la Francia, quindi ancora una volta una visione parzialmente diversa della soluzione possibile, e molti, se non tutti, dimenticano che oltre a Tobruk e a Tripoli la Libia è molto altro. Rischiamo tutti di far passare in secondo piano quelle realtà tribali multiformi che caratterizzano la Libia: il Fezzan, le tribù del deserto, i berberi, i Tuareg, mai accetteranno di essere forzosamente reintegrati sotto il comando degli uni o degli altri. Quindi la Libia non è due entità, è tante entità. Abbiamo lasciato ai libici una responsabilità troppo grande. Ancora oggi non siamo in grado di capire quando le elezioni e magari prima la conferenza di riconciliazione nazionale ci sarà, ma certamente italiani e francesi su una cosa concordano: non è interesse dell'Europa, e non solo dell'Europa mediterranea, di tutta l'Europa, lasciare la Libia nella situazione di status quo che, lo dico con franchezza, forse è ciò che i principali attori in campo desiderano: consolidare le rispettive posizioni, rafforzare le forze miliziane che difendono e sostengono gli uni e gli altri, lasciare quella sorta di mano libera nella Libia meridionale, al confine nella regione sahariana, con altri paesi deboli, alimentando così ancora traffico di armi, traffico di droga e traffico di esseri umani. È uno status quo che Italia e Francia, questa volta sì, hanno un interesse vitale a sconfiggere insieme. Forse divergiamo per le ricette: coinvolgimento di tutti gli attori, fino a che punto? Qui forse c'è divergenza, ma sicuramente qualche settimana fa alle Nazioni Unite, a margine dell'Assemblea Generale, l'incontro, la conferenza sulla Libia ha fatto registrare un forte tasso di convergenza dei P5 con gli attori più importanti interessati, non P5, tra cui l'Italia, sul fatto che una soluzione politica è indispensabile, ma in parallelo occorre che il sistema della sicurezza, oggi in balia delle milizie, di organizzazioni jihadiste e di forze estremiste, non controllato dalle forze regolari libiche, venga messo in ordine. È una condizione che cammina in parallelo con la ricerca di una soluzione politica. La conferenza di New York di settembre scorso ha fatto emergere, e questa è la mia seconda riflessione sull'attualità, tre elementi che indico per flash, poi semmai li potremo elaborare nella nostra riflessione. La prima è la necessità di essere consapevoli che oggi in Libia gli attori principali non sono né europei né occidentali, perché il presidente Trump si è disimpegnato come lui ha ritenuto di fare nel momento in cui lo ha ritenuto, perché gli europei, se tra Francia e Italia c'è non coincidenza di visioni, figuratevi con gli altri, l'Europa in quanto Europa non c'è, e quindi gli attori principali sono attori arabi in parte, che sostengono certamente in modo significativo il generale Haftar, emirati, egiziani, sauditi, attori non arabi come la Turchia, che insieme a un attore arabo, il Qatar, sostiene al-Serraj e Tripoli, e un attore globale, la Russia, che ha saputo occupare spazi importanti lasciati vuoti da altri attori che avrebbero dovuto essere lì. E quindi è chiaro che attori non libici stanno dettando l'agenda della Libia. Il presidente al-Serraj lo ha detto con coraggio nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Chi di voi lo ha sentito? Oltre alle recriminazioni contro il generale Haftar, il punto politico principale è: signori, non possiamo accettare che la Libia costruisca il suo futuro di sovranità e unità lasciando che siano attori non libici a dettarci l'agenda. Primo punto. Secondo punto, conseguenziale. Per effetto di questo, la Libia è diventato teatro di una presenza di asset strategici e militari di altissima tecnologia senza precedenti. Voi adesso vedete come, e sono ancora una volta non libici, l'uso massiccio di droni e di droni armati che vengono usati, secondo le reciproche accuse, il drone emiratino che sarebbe stato coinvolto in un attacco contro contro il presidente al-Serraj, la scoperta in un bombardamento di Haftar di un centro militare operativo turco. Sono stati feriti, o se non sbaglio addirittura uccisi, ingegneri militari turchi che stavano alla periferia di Tripoli in un centro militare strategico turco, con personale turco. Quindi una presenza di asset di tecnologia militare senza precedenti, ancora una volta non libici. Voi sapete che lì si usano droni di varia estrazione, persino i droni cinesi sono stati individuati, usati dagli uni o dagli altri. Terzo elemento, la sicurezza. I traffici di ogni genere che attraversano la Libia si stanno moltiplicando: droga, esseri umani, armi, e i traffici sono nelle mani della varia natura e estrazione delle milizie, lasciando così negli scontri tra milizie, tra eserciti regolari e milizie, tra forze semiregolari tra di loro, campo libero alla possibile avanzata nuovamente del Daesh, che non ha affatto interesse a rinunciare definitivamente a stare in Libia, da cui ad esempio da Sirte era stato cacciato. Quindi una situazione di sicurezza che resta tuttora difficilmente sotto controllo. E questo, quarta riflessione e penultima riflessione, un flash finale, ha un impatto sulla economia della Libia. Di economia si parla poco, si parla di sicurezza, di traffici, di scontri, ma l'economia della Libia oggi, paese ricchissimo di risorse, ma ridotto alla condizione in cui ci sono lunghe file per fare benzina, come forse molti di voi hanno visto, e chiaramente le condizioni di sicurezza rendono difficile per imprese ragionevoli occidentali andare là e riprendere come se niente fosse. La situazione dell'economia in Libia è devastata non solo dall'incertezza tra chi vincerà e se vi sarà una riconciliazione nazionale, ma ovviamente da due fattori interni al sistema economico libico: una mancanza assoluta di trasparenza nelle dinamiche di gestione delle risorse. Voi sapete probabilmente che l'unico attore quasi intoccabile oggi in Libia dagli uni e dagli altri è la NOC, la National Oil Company, che ha avuto il merito e la forza di attraversare questi anni non colpita, anzi sostenuta anche dai due principali attori in campo, con la consapevolezza che se si colpisce al cuore anche chi distribuisce le risorse energetiche, la Libia è finita definitivamente, molto rapidamente. Quindi alcuni parlano di untouchable, questa NOC di cui nessuno sa cosa accada al suo interno, e in particolare i rapporti tra la NOC e la Banca Centrale Libica. Chi di voi ha esplorato l'atteggiarsi recente di quei rapporti senza trovare un muro completo di opacità, in cui la Banca Centrale Libica che cosa dice? Io ho una mia politica che continuo, che è quella di svalutazione del dinaro. Avete mai ragionato sugli impatti di tutto questo, sulla diffusione e sugli effetti di questa politica su cui nessuno entra e nessuno ragiona, per non dire nessuno contesta? Quindi due entità, l'ente petrolifero e la banca centrale, che sviluppano una politica economica che ha impatto sui due attori principali, che su tutto il resto si combattono tra di loro. Mettiamo un focus anche sull'economia, tema dimenticato invece cruciale. Il secondo fattore che disgrega l'economia libica è una corruzione totalmente dilagante. Noi nella training mission avevamo immaginato a un'azione anticorruzione per la creazione, un futuro di un ente nazionale anticorruzione. Tutto questo è ovviamente scomparso e il livello di corruzione è assolutamente dilagante. Quindi questo quarto capitolo dell'economia deve essere di pari dignità rispetto agli altri se ci vogliamo occupare della Libia di oggi. La mia riflessione conclusiva per questi aspetti è che Italia e Francia hanno visioni diverse in buona parte sul percorso di riconciliazione politica, hanno visioni comuni sul tema della sicurezza e della lotta al terrorismo, hanno visioni piuttosto simili sul fatto che la gestione delle risorse energetiche debba essere ricondotta alla normalità. e credo possano avere una visione comune, Francia e Italia, nella prospettiva di non lasciare soltanto nelle mani dell'inviato speciale dell'ONU, che sta svolgendo un ottimo lavoro, ma trovare un meccanismo di coinvolgimento che potremmo chiamare Libyan Compact, chiamatelo come volete, che riconduca ad unità attori non libici che altrimenti vanno ognuno secondo i propri interessi. Questo la Libia non lo può tollerare, ma credo che Italia e Francia debbano avere la capacità di spiegare, l'Italia un po' meglio perché la realtà tribale libica noi la conosciamo meglio dei nostri amici francesi, ma se un compact libico che metta insieme questi quattro pilastri del toolbox comune, Italia e Francia lo raccontassero con argomenti solidi all'Unione Europea, noi potremmo avere che il soft power europeo e il political power della NATO potrebbero essere insieme a ragionare su una dimensione onnicomprensiva di institution building per la Libia che sinora è mancato. Questo aiuterebbe grandemente coloro che stanno aiutando la riconciliazione politica. Se la riconciliazione politica ha come prospettiva continuino da soli i libici con i loro mentori, io credo che la riconciliazione sarebbe molto più difficile. Quindi la mia conclusione è che partendo da posizioni in parte divergenti, Francia e Italia hanno un dovere di azione comune in questa fase. Grazie.
Grazie Presidente, io vorrei, prendendo spunto dalle sue ultime parole, passare la parola a Franco Venturini, perché nei suoi ultimi editoriali sulla Libia ha spesso raccontato di uno scontro, di tensioni Italia-Francia che sono sicuramente da superare, ma soprattutto sono quasi superate, non tanto forse per il riavvicinamento tra Italia e Francia, quanto più per l'emergere di nuovi attori. È giusto, tu scrivi a un certo punto di serve un approccio diverso. Ecco, quale approccio diverso da Italia e Francia?
Grazie. Beh, la domanda del moderatore mi invita a nozze, perché io per sicurezza ho portato qui il mio, mi sto copiando praticamente. Un mio recente editoriale su questo tema e in effetti sono stato molto contento di sentire che il Presidente Frattini, al quale mi lega un'antica amicizia, abbia nelle sue conclusioni si sia molto avvicinato a quello che volevo dire io,
perché l'avevo letta,
tutto si spiega ed è quello che scrivo ormai da qualche anno, ma almeno da due anni a mio avviso. Parlare di Francia e Italia quando si parla della crisi libica vuol dire parlare di una cosa vecchia, vuol dire parlare di una fase che è stata superata, perché le realtà sono le altre alle quali il Presidente ha fatto riferimento e sulle quali poi dirò anch'io qualcosa. Ma è interessante, molto rapidamente, perché i nostri tempi sono inferiori a quelli del Presidente, giustamente, e ricordare un attimo da dove nasce questa sensazione anche realtà, di contrasto con la Francia. In una frase io direi che Italia e Francia sono molto simili, nel senso che hanno entrambe cercato una soluzione nazionale, una soluzione che facesse gli interessi dell'Italia o gli interessi della Francia nella crisi libica, e questo è perfettamente lecito. Se c'è una competizione geopolitica o di altro genere tra stati sulla scena internazionale, questo fa parte della realtà, non c'è niente di male, se non che hanno sbagliato entrambe, sono fallite entrambe le politiche nazionali dell'Italia e della Francia, e stiamo finalmente arrivando a una fase diversa, ma molto tempo è passato e non so se questa fase diversa potrà avere successo. Però per ricordare quali sono stati in pillole i contrasti tra Italia e Francia, è chiaro che la guerra del 2011 è stato un contrasto non lieve, anche se, lo ha ricordato Frattini, ma non tutti lo ricordano, l'Italia ha partecipato alla guerra del 2011, ha partecipato con l'aviazione militare italiana, l'aeronautica militare italiana ha bombardato, ha fatto tutte le cose che doveva fare, abbiamo dato gli aeroporti, abbiamo dato i porti, abbiamo... Poi quando si è trattato di un'operazione NATO era anche un obbligo, ma insomma ricordiamoci che malvolentieri c'eravamo anche noi.
Certo.
E in questa guerra dobbiamo tener conto che l'attuale presidente della Francia, Macron, si è dissociato da quello che ha fatto il presidente precedente, Nicolas Sarkozy, che è quello che ha puntato alla caduta di Gheddafi. Saranno i giudici a stabilire perché ha puntato alla caduta di Gheddafi, dunque io mi astengo, ma non c'è dubbio che sia stato lui la forza trainante con gli inglesi appresso. Gli Stati Uniti erano reticenti. Obama, che era presidente degli Stati Uniti, inventò la straordinaria formula lead from behind, fu inventata in occasione della Bibbia, che voleva dire: noi siamo gli Stati Uniti, siamo il leader, però stiamo, vogliamo stare dietro di voi. La realtà è che a questo non si riuscì, perché alla fine della guerra gli Stati Uniti dovevano dare alle varie aviazioni anche le bombe, perché le scorte si erano esaurite. Comunque il 2011 è una cicatrice che resta aperta, ma ci sono state delle cose anche un po' gustose, se vogliamo. La Francia ha organizzato una conferenza con il maggior numero possibile di partecipanti e naturalmente i due protagonisti, nel momento in cui l'Italia era ancora in crisi di governo. È chiaro che è una cattiveria, è un calcio sugli stinchi. La diplomazia italiana, quando ha potuto, ha risposto sullo stesso piano, e anche la conferenza la conferenza di Palermo, che ricorderete, è recente, fu organizzata non soltanto per fare altrettanto rispetto a quella che aveva fatto la Francia, ma anche per dimostrare alla Francia che noi potevamo fare uguale di più. Purtroppo ci andò male, perché a Parigi i due protagonisti rifiutarono di firmare il comunicato finale, dunque la conferenza era risultata vuota. A Palermo andò peggio, perché il presidente del Consiglio, Conte 1, dovette praticamente supplicare Haftar di venire, e la Francia aveva una delle rappresentanze più alte, aveva il ministro degli esteri presente a Palermo, era una delle rappresentanze più alte di tutti i partecipanti. Gli Stati Uniti, con i quali si era detto durante il viaggio di Conte che Stati Uniti e Italia sulla Libia erano nella cabina di regia, a noi piacciono tanto questi complimenti formali, ma non funzionano mai. Già Obama ci aveva detto che noi avevamo la leadership nelle questioni libiche, non l'abbiamo mai esercitata, e la cabina di regia si è vista a Palermo quando gli Stati Uniti hanno mandato un sottosegretario di bassa visibilità. Allora, qual è la conclusione di tutto questo? Che ci sono interessi contrastanti, è ovvio. Noi abbiamo Lenin, la Francia ha la Total, il petrolio piace a tutti, noi siamo in vantaggio, la Francia vuole recuperare. Sono cose normalissime sulla scena internazionale. Ci sono tradizioni rivali, storiche, su tutto il Nord Africa. È stata ricordata la Tunisia, che è un esempio molto calzante, ma ce ne sono altri, questa è la storia. L'unità della Libia l'abbiamo fatta noi, in tempi che sappiamo quali sono. Dunque, oggi nessuno, nemmeno noi, vogliamo disarticolare quello che abbiamo unito e tornare ad avere Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, perché pensiamo che non funzionerebbe. Io ho qualche dubbio, forse alla fine arriveremo a qualche soluzione del genere, oppure a una confederazione. Io qualcosa ho scritto su questo, sono cose che vengono respinte perché l'unità è naturalmente la parola magica che non si va mai contro l'unità. Però nel caso della Libia, che è un caso disperato, è un malato terminale, forse una confederazione andrebbe esaminata questa ipotesi. In ogni caso, quello che dicevo prima, la via francese, e cioè dialoghiamo soprattutto con Haftar, guidiamo la guerra del 2011, facciamo gli interessi della Total come è legittimo, è fallita questa linea, perché tra l'altro Macron voleva le elezioni il 10 dicembre e ha insistito per mesi sulle elezioni il 10 dicembre. Non solo non si è votato il 10 dicembre, ma non si sa quando si voterà, non si è votato in primavera, e così si va avanti. Per cui fallita la linea francese. Ma la linea italiana di appiattimento sull'ONU è una linea, a mio avviso, altrettanto fallita, perché l'ONU ha, tanto all'inizio aveva un go-between, un intermediario discutibile, lo spagnolo León, alla luce della scelta di lavoro che ha fatto dopo la scadenza del suo mandato, visto che è consigliere degli Emirati. Ma al di là di questo, l'ONU non ha, proprio come sua filosofia, come sua disponibilità di mezzi, non ha una capacità di intervento in un caso come quello libico. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tenuto conto che i nostri interessi all'80-90% sono in Tripolitania, e dunque siamo stati con Al-Farraj, siamo stati favorevoli naturalmente quando lui è andato a Tripoli. Abbiamo tenuto poco conto, a mio avviso, del fatto che lui viveva in una caserma e aveva difficoltà a uscirne, cioè che non c'era un consenso sulla sua presidenza nella stessa capitale di Tripoli, e siamo andati avanti su questa via un po' buonista, la definisco così, cercando tardivamente noi italiani un dialogo con Haftar. Lo abbiamo fatto, ma lo abbiamo fatto con molto ritardo, quando con Haftar dialogavano già non soltanto i francesi, ma per esempio il presidente Trump, certo, il quale, ahimè, questi giorni abbiamo una esibizione particolare di come si può cambiare idea, atteggiamento, frase, linguaggio in 7 giorni. Dunque è chiaro che lo ha fatto anche lui sulla Libia, e nessuno ha dimenticato che Haftar, quando ha vissuto in esilio negli Stati Uniti, ha vissuto a Langley, località che molti di voi conoscerete, che ha un qualche significato. Dunque l'elogio di Trump a Haftar, dopo che Haftar aveva lanciato la sua offensiva su Tripoli, e questo è particolarmente significativo, non deve stupirci più di tanto. Ma allora, se queste due linee nazionali, la francese e l'italiana, a mio avviso entrambe errate, perché ognuno ha pensato troppo al suo e ha dimenticato di fare l'altra parte. Se queste due linee sono fallite, allora cosa rimane? Beh, rimane a mio avviso, e scusate l'autocitazione, però io lo vado scrivendo da un paio d'anni, una cosa del genere, rimane una via completamente diversa, quel titolo che tu citavi, cambiare metodo, cambiare approccio. Qual è l'approccio che rimane? L'approccio che rimane è quello che il Presidente Frattini ha benissimo spiegato. Questa è una guerra per procura, non è soltanto una guerra per procura tra la classica divisione di sunniti e sciiti, è una guerra per procura tra favorevoli ai fratelli musulmani e contrari ai fratelli musulmani. Questa è la divisione in questo caso. La Turchia, di cui tanto si parla in questi giorni, ha un ruolo, e la Turchia ha tenuto, ha fornito le armi per tenere Sarraj in piedi, perché se la Turchia non avesse fornito armi con molta generosità nell'ultimo anno, negli ultimi 8 mesi quanti sono, a Sarraj e alle milizie di Tripoli, Haftar avrebbe conquistato Tripoli. Il Qatar paga le armi alla Turchia, dunque la Turchia ha le armi e dà le armi, il Qatar ha i soldi e dà i soldi alla Turchia. Dall'altra parte vediamo un po' chi c'è con Haftar. C'è l'Egitto, che è confinante con la Libia e che desidera avere una zona cuscinetto contro gli islamici e i fratelli musulmani. Egitto che appoggia anche lui quando può, ci sono stati addirittura dei prestiti di aerei senza insegne e cose del genere, appoggia Haftar quando può. E poi, dove è partita e con quali appoggi è partita l'offensiva di Haftar? Arabia Saudita, Emirati, non ci sono dubbi su questo. La cosa è stata ampiamente... Allora, qual è la via che rimane? La via che rimane è prendere i signori Turchia, Qatar, Stati Uniti, Egitto, Emirati, Russia, che fa finta di niente ma intanto penetra, Cina, perché no? I cinesi non si vedono, ma quando ci fu l'evacuazione, perché era scoppiata la guerra in Cina, arrivarono due enormi traghetti, perché i cinesi stavano già comprando il Pireo, il porto di Atene, e non si riusciva, entrarono, salirono su questi due enormi traghetti migliaia, se non decine di migliaia di cinesi, nessuno sapeva da dove venissero.
30.000,
più informati di me.
E questi
cinesi da qualche parte stavano, qualche cosa facevano, e non facevano solo ponti, perché malgrado il famoso memorandum che abbiamo firmato, i cinesi i ponti gratis non li fanno, li fanno se c'è un qualche interesse a farli. Allora l'unica via che rimane, ed è una via che corrisponde a quello che ha detto Frattini su quello che è successo all'ONU e sulla futura conferenza di Berlino, però le due parti hanno già cominciato a dire che la conferenza di Berlino non serve a niente se l'altra parte non accetta, eccetera. Devono arrivare i pesi pesanti su questo link, perché se non arrivano non si risolverà mai la situazione. Ci sono in Libia circa 500 milizie armate. Chi le disarma queste milizie? Noi sappiamo che se la milizia dimisurata, che è l'unica che ha una forza militare paragonabile al cosiddetto esercito di Haftar, non va dalla parte di Haftar, dal punto di vista militare non vince nessuno, perché Haftar è più forte di Sarraj, ma misurata, se sta piuttosto non Sarraj, ferma Haftar. È quello che sta succedendo, è quello che succede da mesi. Dunque non ci sarà una vittoria militare, non c'è una possibilità di intervento diplomatico, prima di tutto quando si spara raramente c'è, e poi per i motivi che ho detto, e soprattutto, anche su questo Frattini ha detto, c'è ormai uno spirito di convenienza, la guerra è conveniente, le milizie mangiano bene, vengono pagate, fino a quando noi non riusciremo a dimostrare che la guerra non è conveniente e che la pace o un compromesso è più conveniente, ti dà più soldi, ti dà più garanzie, ti dà più sicurezza, se noi non facciamo questo click è inutile tentare di fare la pace in vita, non ci riusciremo. E gli unici in grado di prendere, adesso stavo per dire, gli Stati Uniti prendono la Turchia per colletta, no, figuriamoci con quello che sta succedendo, però in linea di massima le grandi potenze, se ancora sono tali, sono le uniche in grado di stabilire un nuovo sistema di regole in Libia. Poi ci potranno anche essere i casi blu dell'ONU, ma altrimenti, secondo voi, c'è un Parlamento in Europa o in Occidente disposto a mandare 60.000 soldati in Libia per portare l'ordine? No, non c'è e non esiste questa possibilità. Allora cosa facciamo? Mandiamo l'ONU senza copertura politica? Per carità, non si può fare neanche quello. Se ci avviciniamo alle coste troppo ci sparano, anche se abbiamo dato le motovedette, perché la guardia costiera libica, insomma, lasciamo perdere, mezza e mezza. Non c'è altra via. E casualmente questa via che rimane è una via diplomatica, che dunque fa al caso nostro e della Francia, che sono paesi con grande capacità diplomatica. Quello che ci manca sono le potenze. Noi non abbiamo gli Stati Uniti disposti a intervenire in Libia e a imporre delle cose, prima di tutto perché Trump non vuole occuparsi di questi problemi che toccano gli europei. L'unica cosa che gli americani sorvegliano in Libia è l'antiterrorismo, per cui sono stati autorizzati a stare a comiso, usano i droni, usano quello che hanno e fanno operazioni antiterrorismo. Di altro non vogliono sentir parlare. Va Conte, benissimo, gli danno una pacca sulla spalla, va Macron, gli danno una pacca sulla spalla a lui. Ma dunque, noi con la Russia si è sempre tirata indietro quando c'è stato un tentativo di coinvolgere. La Cina non ne parliamo, non c'è stato neanche il tentativo. Allora la triste realtà è che a noi mancano gli alleati più potenti di noi per poter fare questa manovra che è nata a New York, immagino l'assemblea, cioè portare molta gente, ma non molti libici, molte potenze attorno al tavolo. Naturalmente da quello si passa ai libici, ma i libici devono sapere che non conviene più fare quello che stanno facendo. Se questo messaggio non verrà dato credibilmente, loro continueranno, e per questo io concludo, sono pessimista, perché vedremo con le elezioni future, ma se noi non abbiamo gli alleati sicuri che avevamo e anche i dialoganti tipo la Russia con i quali dialoghiamo, la Cina, che abbiano la volontà politica di mettere fine a quello che succede in Libia, non finirà. Mi voglio chiedere scusa per essere stato così pessimista, ma se, come diceva il presidente Frattini, vi è capitato di leggermi sulla Libia, è molto tempo. Paolo Gentiloni, che è un mio caro amico, mi telefonava la mattina alle 8 quando era ministro degli esteri, senza segretaria, eravamo amici, e mi dice: ma perché tu mi devi rovinare tutte le mattinate dicendo che siamo fuori dalla storia? È una cosa antica. Ahimè, fino adesso non ho avuto torto, spero di averlo tra poco.
Grazie.
Beh, però se la soluzione è diplomatica, io non posso che chiedere a Luca Gori di raccontarci qual è la presenza italiana in Libia, per una semplicissima ed evidente ragione: siamo l'unico paese occidentale con un'ambasciata aperta a Tripoli. Abbiamo un ambasciatore, l'ambasciata è in funzione, la Francia, se non ricordo male, si appoggia sulla Tunisia.
No, abbiamo un'ambasciata.
Chiedo scusa. E quindi vorrei capire se Luca Gori ci racconta come dalla conferenza di Palermo di dicembre ci stiamo avvicinando alla prossima conferenza, quella di Berlino, e se ce lo dice, io faccio un piccolo scoop, chi andrà per l'Italia e come ci stiamo approcciando a questo evento.
Grazie molte, grazie ancora per l'invito, grazie in particolare al Presidente Frattini, al quale sono legato appunto da un rapporto professionale, avendo avuto il privilegio appunto di lavorare nel suo gabinetto quando era Ministro degli Esteri. Mi consenta due brevissime repliche a Franco Venturini. Ma abbiamo modo anche noi di parlare spesso di politica estera, ma a Palermo c'erano 20 capi di Stato e ministri degli esteri, tra cui c'era Sisi, c'era il presidente Sefsi, c'era il vicepresidente Turco, cioè il livello di partecipazione, a parte quello americano, insomma, fu abbastanza elevato, e il risultato fu un risultato nelle condizioni date positivo, io lo dico avendoci lavorato, diciamo, un po' giorno e notte, e tenendo conto del contesto, perché secondo me quando parliamo della Libia non dobbiamo dimenticare, diciamo, due elementi di contesto. Cioè, è chiaro che per la Libia e per il Medio Oriente in generale, se uno è pessimista, di solito ha ragione. Cioè, diciamo, è una regione per la quale essere pessimista paga sempre, perché è difficile che le cose vadano bene. Quindi noi cerchiamo, insomma, di essere dei pessimisti attivi, perché siamo costretti, diciamo, con tutti i limiti e diciamo le costrizioni, ma insomma a provare a mettere in piedi dei processi e delle soluzioni. No, gli elementi di contesto appunto sono il primo, che diciamo anche la crisi libica è una crisi come per esempio quella yemenita e quella siriana, dove il processo politico e il ruolo di mediazione delle Nazioni Unite stenta a produrre risultati. Cioè, siamo in una regione in cui i processi politici funzionano molto molto difficilmente, dove quello che funziona di solito sono i fatti sul terreno, quindi hanno vita difficile i vari Pedersen, Griffith, il nostro Ghassan Salam, eccetera, perché il contesto è un contesto in cui appunto più che parlare si spara. L'altro elemento secondo me è che, ahimè, non esiste la best option in Libia, non esiste, diciamo, la scorciatoia o la conferenza perfetta o il processo perfetto che si può individuare e che, diciamo, gli stati membri dell'Unione Europea, della NATO non hanno visto e quindi non hanno perseguito. Il problema è che abbiamo a che fare con una realtà, come descriveva il presidente Frattini, estremamente complicata. Che cosa stiamo facendo oggi? Diciamo, fino al 4 aprile, quando è iniziato l'attacco a Tripoli, in realtà le conferenze di Parigi, di Palermo e poi l'incontro di Abu Dhabi avevano prodotto dei risultati. Cioè, ad Abu Dhabi si era vicinissimi ad un accordo, anzi tutti gli elementi dell'accordo erano sul tavolo, e Serraj e Haftar avevano dato l'impressione di poter sottoscrivere quello che era stato concordato. Poi sono prevalse altre dinamiche e, come accade spesso in queste situazioni di crisi, ha prevalso, diciamo, uno schema invece che diplomatico di azione militare. Però, diciamo, gli elementi che erano stati prodotti con quei tre passaggi ancora oggi offrono, diciamo, secondo me, un po' il quadro di riferimento di quello che potrebbe essere una soluzione, per quanto sempre parziale, alla crisi libica. Oggi la situazione sul terreno è una situazione che, come è già stato descritto al Presidente Frattini, è una situazione di stallo involutivo, nel senso che è uno stallo militare in cui alla superiorità aerea di Haftar corrisponde una superiorità sul terreno in termini, diciamo, di uomini soprattutto che possono manovrare nell'area di Tripoli e dintorni, una superiorità appunto delle forze riconducibili a Serraj, e questo mismatch, diciamo, con gli aiuti esterni che conosciamo determinano questa situazione di stallo. Una situazione di stallo rispetto alla quale nessuno degli attori tuttavia è disponibile a scendere a compromessi, cioè nonostante ci si sia resi conto tutti ormai che non esiste una soluzione militare, che anche se Haftar dovesse entrare a Tripoli sarebbe comunque un bagno di sangue e ci sarebbe comunque una situazione instabile che andrebbe avanti, nessuno dei protagonisti della scena libica è oggi disponibile a un cessate il fuoco e alla ripresa del processo politico. Questo, diciamo, non lo dico io, lo dichiarano loro. Ciò nonostante, la comunità internazionale ha messo in piedi un nuovo processo, quindi un nuovo schema, che credo si avvicini a quello di cui stavate parlando, cioè esiste questo processo di Berlino, che è stato preceduto anche da una riunione importante ministeriale a New York a margine dell'UNGA, che è stata, diciamo, coorganizzata da Italia e Francia, quindi è la prima volta, è stata copresieduta dal ministro Di Maio e dal ministro Le Drian, per dare il senso di una posizione italiana e francese che, secondo me, nonostante quello che sappiamo del passato, ma che nell'ultimo periodo ha visto un riavvicinamento significativo. E il formato che è stato scelto è un formato P5+5, cioè le famose 5 grandi potenze, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, più Italia, Emirati, Egitto, la Germania, che adesso è nel Consiglio di Sicurezza, e la Turchia. Quindi abbiamo, diciamo, le grandi potenze, l'Italia, la Germania e poi i tre attori regionali, diciamo Turchia, Egitto ed Emirati, che hanno un ruolo particolare in Libia. E questo è il formato che è stato scelto anche per Berlino, ed è in corso adesso a Berlino, appunto, si prevedono una serie di incontri a livello tecnico, quindi a livello, diciamo, diplomatico, in preparazione di un vertice che dovrebbe essere a livello di capi di Stato e di Governo, che la Merkel dovrebbe convocare quando le condizioni saranno mature per farlo. E in linea di principio i tedeschi volevano fare questo vertice entro la fine dell'anno, vediamo se riusciranno a farlo. Quindi, diciamo, questo è il formato e lo schema. Sui contenuti si lavora ovviamente sia sulla parte di sicurezza, quindi si lavora per un cessate il fuoco, una tregua, un cessate il fuoco, si lavora sul versante politico, e cioè per trovare, diciamo, la quadra rispetto ai vari attori, che appunto non sono soltanto Serraj e Haftar, c'è una realtà, diciamo, molto più articolata, come giustamente ricordava il Presidente Frattini, ed è una realtà, diciamo, che chiede di essere rappresentata. Ma appunto la novità di Berlino rispetto alle conferenze che abbiamo fatto noi prima, la novità, oltre al formato che vi ho detto, l'altra novità è che non ci sono i libici. Cioè Berlino è il primo processo sulla Libia senza i libici. Perché appunto si è pensato che era arrivato il momento, questa è stata la proposta del rappresentante speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salama, di trovare prima una posizione, come dire, coesa della comunità internazionale. Una volta trovata una posizione coesa, magari che possa riflettersi in una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, poi avere una conferenza intralibica a seguito della prima conferenza di quella di Berlino. Questa è, diciamo, una novità abbastanza importante. Sui contenuti, dicevo, si lavora a tutto tondo, c'è la parte sicurezza, c'è la parte politica, c'è la parte economica che è fondamentale, quindi si lavora per prevedere la riunificazione soprattutto delle istituzioni economiche libiche, in particolare delle due banche centrali, perché diciamo l'esistenza delle due banche centrali sta creando una situazione disastrosa nel paese. E si lavora anche per quanto riguarda il basket, anche dei diritti umani e naturalmente della tutela della popolazione civile e anche dei migranti che lavorano in Libia. Questo è un po' il quadro, diciamo, su cui si sta lavorando.
Beh, allora mi sembra giusto, visto che stiamo parlando di Italia e Francia nell'instabilità della Libia, avere il controcanto. Dopo aver sentito Luca Goli, io vorrei chiedere e ringraziare per la presenza Aurélien Desfiol dell'ambasciata di Francia a Roma. Ecco, con lui vorrei un attimo capire, invece, visto che c'è una seconda parte nella presentazione di questo dibattito, che è come il nuovo governo italiano ha cambiato, come sono cambiate le relazioni Italia-Francia sulla Libia col nuovo governo. E ricordo, e non serve citarle, le tensioni tra l'attuale ministro degli esteri e la Francia di inizio anno, di pochi mesi fa, ma forse, e questa è una mia riflessione e vorrei capire se la condivide, ciò è stato possibile, una distensione dei rapporti tra Italia e Francia, perché forse finalmente il governo italiano parla con una voce sulla politica estera. Prima vedevamo che dal Viminale c'erano intromissioni, c'erano interessi nella politica estera, c'era un ministero competente che giustamente si occupava di politica estera, c'era Palazzo Chigi che, diciamo, intervenire in politica estera. Volevo capire se questa può essere stata la chiave per una, se c'è stata, distensione dei rapporti tra Italia e Francia.
Sì, grazie mille, funziona, accennato, va bene. Mi scuso tanto per mio italiano, perché come avete capito sono francese, quindi ci saranno errori, e mi scuso tanto di questo. Innanzitutto, grazie mille dell'invito al signor Frattini, che è già partito, se non mi sbaglio, al signor Bartolomucci, al SIOI per l'invito su questo tema molto importante della crisi mediterranea. Quindi capisco che avrò la tasca molto delicata di rappresentare la Francia in questa discussione, e ci proverò come posso. No, senza scherzare di più, avrò due commenti praticamente, e spero che ci sarà l'opportunità di fare una risposta a questa domanda molto, molto rilevante. Innanzitutto un commento liminare è il fatto di ricordarsi davanti a vostra assemblea numerosa e molto nobile che nel 2011, quando si è decisa la guerra in Libia, cioè tutti gli stati eravano d'accordo sul fatto di andare alla guerra, cioè che forse questo elemento si è sfortunatamente dimenticato nel corso degli anni seguenti, ma mi sembra utile ricordarsi che prima di tutto il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato con le due risoluzioni 1970-1973 le operazioni militari in Libia. Ciò che non è accaduto in Siria, se facciamo il paragone, e poiché, come si è stato ricordato da il signor Venturini, il fatto che il Parlamento italiano ha ovviamente autorizzato il contributo militare dell'Italia, anzi agli sforzi delle alleati della NATO sul terreno. Prima di tutto, quindi questo elemento va senza dubbio. Ciò che ci è mancato a tutti in Libia è la mancanza di un accompagnamento politico all'azione, alle operazioni militari, e cui abbiamo cercato tutti insieme, o con strategie nazionali, infatti è vero, di provvedere, ma dopo la decisione. Quindi è stato un peccato maggiore del caso libico. Questo è solo il commento liminare. Il secondo elemento al cuore del dibattito sulla relazione fra Francia e Italia in Libia è il fatto che praticamente usciamo di un periodo di tensione che conosciamo tutto fra Italia e Francia, anziché è stato sfruttato per obiettivi di politica interna sia in Francia sia in Italia, che capiamo tutti che si è sempre stato su altri casi, ma che è stato il caso in Libia ovviamente. Usciamo di questo periodo di tensione, è una fortuna. Praticamente stamattina prendendo un cappuccino, ho sentito gente ordinaria, normale, nella strada, dicendo: guarda il caso libico, c'è la Francia che prende il gas e l'Italia che prende i migranti. Cioè ancora stamattina, cioè fine di 2019, ma prendo questo con molta umiltà, infatti per varie ragioni c'è un senso che gente ordinaria, piuttosto malinformata, ma capita molto spesso sfortunatamente, possa ancora a fine del 2019 pensare questo tipo di cosa. Per quanto riguarda gli elementi economici, gli interessi economici nazionali dell'Italia e della Francia, rinvio l'Assemblea ai numerose dichiarazioni sia del CEO di Total sia del signor Descalzi dell'Eni, che hanno pubblicamente dichiarato numerose volte di non essere a gara in Libia, specialmente perché non sono gli stessi foraggi,
pozzi di petrolio
che sono in gioco in Libia tra la Francia e l'Italia. Quindi anzi Descalzi, il patron di Total, l'hanno detto pubblicamente numerose volte. Quindi per cortesia, per tutti, andiamo avanti e non teniamo questo tipo di malinteso in mente se vogliamo andare avanti. E per non essere troppo lungo, usciamo di questo periodo e adesso, per fare un punto sull'adesso della relazione bilaterale e sotto il controllo di un eminente vicino Luca, abbiamo fra la Francia e l'Italia convergenze, obiettivi comuni molto simili in questo momento. Ci sembra da parte della Francia l'unica cosa, l'unico elemento da tenere in testa. Anzi, perché è la ragione molto semplice, la conosciamo tutti, è nostra sicurezza nazionale, francese, italiana, ma anzi Europa. Perché qua in Libia l'Italia e la Francia fanno e giocano per gli altri membri dell'Europa un ruolo molto importante per quanto riguarda la sicurezza nazionale, per quanto riguarda il rischio, la minaccia terroristica e ovviamente anche le migrazioni che sono legate. Non sviluppo, ma siamo anche, come sapete, Italia e Francia in primo piano sull'accordo di Malta a metà settembre che abbiamo avuto insieme per andare avanti, per più solidarietà verso gli migranti. I ministri francesi hanno detto numerose volte che l'Italia è stata lasciata da sola sul piano delle migrazioni, quindi la volontà oggi, la voglia oggi della Francia è di andare avanti su tutti questi temi. Quindi nostre priorità sono quelle che Luca ha già evocata in suo commento, cioè cessate dal fuoco, tregua, ovviamente, perché non ci sia alcuna soluzione militare sul terreno, l'unica soluzione sarà politica, come è stato detto molto chiaramente, il ritorno al processo politica sotto l'egido delle Nazioni Unite e del rappresentante Hassan Salameh, che è stato stanotte a New York al Consiglio di Sicurezza, come sapete, rinforzato dal Consiglio di Sicurezza sul fatto che sua missione venga rinforzata da tutti i membri, i 15 membri del Consiglio di Sicurezza, e poi sulla base delle conferenze di La Celle-Saint-Cloud, di Parigi, di Palermo, l'arrangement, come lo chiamano gli Emirati, di Abu Dhabi, e alla fine dei conti un obiettivo che sarebbe di aprire la porta ad elezioni. Ciò possiamo aggiungere più praticamente unificazione delle istituzioni, rispetto dell'embargo sulle armi, l'emigrazione, la lotta agli scafisti, cioè tutto quello ciò che sappiamo. Per questo nel 2019 l'Italia e la Francia hanno lavorato strettamente insieme a livelli tecnici e politici. Il ministro Le Drian diceva, quando è venuto a Firenze o a Roma, non mi ricordo più, lo scorso aprile, ha detto, non c'è nessun progresso possibile in Libia tranne un'intesa franco-italiana solida. E quello a cui stiamo lavorando con nostri amici della Farnesina di Chigi e dall'avviso generale di nostri alleati a New York, in altri incinte, è stato quest'anno, dopo la ripresa delle operazioni militari da parte di Haftar, gli sforzi fra la Francia e l'Italia, anzi la scansione di riunione per riaprire una dinamica politica in un punto durante la scorsa primavera, nella quale pensavamo tutti che saranno mesi di persi dopo la ripresa della guerra, e questa scansione di riunione che abbiamo avuto in diversi formati, che vi passo qua perché è un po' fastidioso, è una cosa tipicamente diplomatica, ma in vari formati che abbiamo avuto insieme e che ha finalmente guidato sia Haftar sia Sarraj a riconoscere che, alla fine non ci siamo ancora, ma a riconoscere che la soluzione militare non ci potrà essere alla fine dei conti e che ci sarà bisogno di tornare alla tavola delle discussioni. Abbiamo avuto a New York, a margine dell'UNGA, questo evento, la ministeriale congiunta che abbiamo avuto insieme con il ministro Le Drian e il ministro Di Maio, e rimane un riferimento su questo caso, e cerchiamo di costruire su questa base, su questa dinamica, il successo di Berlino alla fine dei conti, quando si saprà la data esatta di questo, ma non dobbiamo mollare questi sforzi diplomatici che abbiamo fatto insieme affinché usciamo di questo status quo che è stato citato e che approfitta solo agli stessi quarti testi, vertici libici che conosciamo tutto, ma soprattutto no, il popolo libico in questo caso. E mi fermo qua per questo commento. Grazie mille.
C'è una questione che tutti i relatori hanno toccato, hanno sfiorato. Venturini parlava di un appiattimento dell'Italia su una linea buonista, onusiana. Il discorso dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza, era presente anche nell'ultimo intervento. Io vorrei che direttore Politi approfondisse un attimo il tema del contesto internazionale, perché si sta chiudendo un anno in cui gli appelli alla comunità internazionale sono stati molti, le riunioni si allunga sia in altre sedi di Nazioni Unite sono state diverse, però è lo stesso anno in cui diciamo ci sono paesi che riconoscono ufficialmente il governo di Sarraj, che però forse hanno guardato anche con discreto interesse a quello che il governo di Sarraj lo sta attaccando, che è il generale Haftar.
Innanzitutto vi ringrazio per l'invito e per questa interessantissima sessione. Io sono stato, credo, tra i pochissimi, per essere molto diplomatico, a parlare di Cindoterraneo nel 2004, ed è on the record, e poi la nostra Marina Militare ha avuto più volte occasione di sapere che cos'è questa formulazione, dove è molto chiaro come sia cambiato il segno strategico del Mediterraneo. Era una realtà sotto i nostri occhi, non era una roba segreta. Poi abbiamo visto i 30.000 e abbiamo detto, oh, che sorpresa, non lo era. Il problema del contesto in cui siamo, ed è stato anche accennato da diversi miei colleghi prima, è che non siamo più in un'epoca di blocchi, si sta surfando tra vuoti. E quando parlo di vuoti, sono anche vuoti dei nostri alleati, grandi e piccini. Allora, quando si è in questa situazione, i pericoli sono grandissimi, soprattutto per un paese che per molto tempo ha avuto una sua enorme stabilità strategica perché aveva dei punti di riferimento saldi. Purtroppo non ci sono, forse il mondo si è italianizzato, ma noi siamo italiani e sappiamo come navigare, pazienza. Per fortuna il presidente francese si è dissociato, sono molto contento, l'attività diplomatica promette benissimo, se sono rose fioriranno. Però poi queste cose bisogna vederle sul terreno, sui fatti, perché politica non è soltanto discutere e fare diplomazia, questa è l'amara lezione che abbiamo imparato tutti noi europei nell'ex Jugoslavia, politica è anche sparare, lo diceva Clausewitz, ma lo hanno applicato tranquillamente i serbi e tanti altri attori di guerre civili che abbiamo visto. Io vorrei ricordare che quando la Francia e l'Italia non hanno potuto lavorare assieme si è avuto il disastro del Ruanda, dove la Francia è stata lasciata sola, con le conseguenze che sono ancora presenti. Quindi se c'è la tentazione di una via nazionale, ebbene questa tentazione si paga carissima, prima o poi. I russi hanno fatto la soluzione militare in Siria. E l'arrivo della compagnia privata Wagner, francamente, è un segnale estremamente inquietante. Perché i russi non credono alla politica quando si spara, o meglio, non credono ai negoziati, se non quando si negozia da posizioni di forza. Quindi, se c'è una ritrovata intesa, di cui sono estremamente contento, è bene, come dire, mantenerla poi in modo concreto. Perché altrimenti, mentre si spara, le carte diplomatiche purtroppo hanno un'efficacia minore di quella che noi tutti speriamo. Da un punto di vista, come dire, storico, voglio ricordare che fu già fatta una conferenza a Berlino sull'Africa e spero che questa volta la comunicazione dell'immagine sia un po' diversa, perché voi sapete che insomma non fu una conferenza felice per gli africani. Vorrei anche ricordare un'altra cosa che è importante. La Libia, dopo il mandato dell'ONU, nasce come monarchia costituzionale federale. Adrian van Pelt, che è responsabile di questo mandato, saggiamente da bravo olandese capì che quando c'erano differenze interne troppo forti bisognava adottare una soluzione federale. È quella che adottano gli Stati Uniti, è quella che ha adottato la Germania, è quella che adotta la Nigeria, è quella che adotta la Russia, è una federazione. Quindi una delle prime cose da ricordare in un'intesa politica è che non solo c'è un governo riconosciuto dall'ONU, perché il riconoscimento dell'ONU giustamente vale per molte cose, ma che ritrovare un altro uomo forte non è un'idea particolarmente brillante. E credo che né il popolo libico né la comunità internazionale, a cominciare dagli stati mediterranei dell'Europa e della NATO, non abbiano bisogno di un altro uomo forte. Perché? Perché è una soluzione che abbiamo già vissuto e che ha già mostrato la corda in moltissimi posti. È finita male. E quando si pensa che, diciamo, la soluzione dell'uomo forte sia una soluzione di realpolitik, vorrei ancora ricordare che quando in Iran ci fu una democrazia, ai tempi di Mossadegh, e purtroppo questo signore fu buttato giù da un colpo di Stato anglo-americano, beh, un quarto di secolo dopo ci siamo ritrovati il governo degli Ayatollah. Quindi è facile pensare a delle soluzioni di breve, apparentemente di realpolitik, e poi ritrovarsi uno o due decenni dopo con dei problemi ancora più grossi di quelli che si pensava di risolvere con l'uomo forte. La tentazione di una via nazionale è, ripeto, forte, e qui c'è un detto, almeno un paio di detti francesi che mi sono rimasti impressi dal mio lungo periodo di lavoro in questo magnifico paese, no? La tentazione di dire les chiens à bois et la caravane passe, no? Quindi bla bla bla, poi andiamo dritti per il nostro scopo. Ripeto, è una tentazione che io cercherei di evitare. E vorrei anche evitare la tentazione dell'asso pigliatutto, che i francesi esprimono in modo molto schietto e contadino, no? On veut le beurre, l'argent du beurre, l'essai de la crémière. Allora, credo che nessuno dei nostri due paesi voglia trovarsi nella situazione della crémière. Perché? Perché altrimenti on travaille pour le roi de Prusse. Cioè si fanno delle lotte fratricide tra europei e alleati della NATO, favorendo invece il terzo che gode tra i due litiganti. La Russia è uno, ma è quello ovvio, e la Cina è un attore di grandissimo peso perché ha molti più soldi dei russi. Penso che sia importante capire che la Cina è un partner, ma un partner da gestire a occhi aperti, perché ha un suo peso e una sua capacità di penetrazione che ormai sono largamente dimostrate su almeno 4 continenti. Quindi, se noi siamo, come dire, in questa nuova epoca di collaborazione, che penso sia, come dire, un'ottima cosa, anche perché se tra 4-5 europei principali non si collabora, in Europa non si muove nulla, purtroppo. Non sono i piccoli il problema, sono i grandi. E già abbiamo la Gran Bretagna paralizzata dalla Brexit, la Germania che ha i suoi problemi di fine periodo Merkel, quindi se almeno due di questi cinque non cominciano a collaborare su qualcosa, la situazione è pessima. Io suggerirei, dal punto di vista politico, di arrivare a un'opzione zero, cioè Sarraj non può più essere sostenuto, ma nemmeno Haftar, che è ancora meno presentabile di Sarraj da un punto di vista di legalità internazionale. È un problema di cavalli prima ancora di dire, no, chi emerge. Però se si arriva alle elezioni e noi abbiamo un tentativo cesariano di influenzarle, io mi ricordo molto bene quando Sarraj disse sì le elezioni, ma se il risultato piace a me, e allora questo non mi spiace, non è democratico, questo è un colpo di mano, ma non è un'elezione. Ecco, io direi che collaborando insieme dobbiamo essere molto attenti a questo tipo di caveat per evitare delle situazioni che altrimenti, ripeto, finiscono male per tutte e due. Grazie.
Ad aggiungo solo una cosa, quando parliamo di Haftar e di Sarraj come cavalli, parliamo di Haftar, un signore di 75 anni, e Sarraj, un signore di 60, quindi anche questo è per aggiungere un elemento a quello che diceva Politi sulle scommesse eventuali su, sugli uomini forti. Abbiamo parlato di Italia, abbiamo parlato di Francia, abbiamo parlato di comunità internazionale, manca un protagonista che è la NATO. Quindi vorrei chiedere a Steven Mariano qual è il ruolo della NATO, come si posiziona la NATO sul dossier libico, se magari la questione libica sarà al centro del meeting di dicembre, ma soprattutto se le tensioni tra Italia e Francia possono essere un'opportunità per forse il nemico numero uno della NATO, cioè la Russia. Do you need the translation?
Yes, but I think I understood all that. Maybe I should just
okay. Just France and Italy in competition. So is this an opportunity for Russia? And also, if Libya would be a dossier on during the next meeting in London.
Great. Thank you very much. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Sono Stefano Mariano, sono di rettore al College di Difesa NATO a Cecchignola, e piacere essere qui con voi, ma vorrei continuare in inglese, no? Grazie. So I've only been the dean at the college for a few months, but I noticed that what we teach at the college reflects the tensions in the alliance. And even though we can't get complete consensus on an approach to difficult challenges like Libya, it's good to know that we can have discussions at the college and in places like this, where hopefully we can discuss the challenges and come up with solutions in an open, transparent, and democratic way, which is, after all, what NATO is founded on, its values. So I should also add these views are my own, and not those of the college or of NATO, the United States, or the Department of Defense. I am an American, but I'm not here in that capacity. I hope that I can offer some slightly different insights to those that I think I understood in the last several sets of remarks. So I'm not here to talk about NATO's intervention in Libya, although we should remind ourselves that NATO did exactly what it was asked to do and it set out to do. It followed the guidance in two UN Security Council resolutions, and even though there were some lessons to be learned, it completed its mission quite successfully. And NATO nations agreed on NATO's intervention in Libya. But in the aftermath, NATO nations could not agree on what to do in Libya in terms of peacekeeping or capacity building or institution building, post-conflict reconstruction. And that really brings us where we are today. So just a reminder what NATO was created for. It was created as a collective defense organization. And although some of the people with slightly grayer hair or less hair know the old saying about why NATO was created was to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down, I'm not sure that everyone knows Lord Ismay said that. And although that's changed a little bit, the one part that is probably worth discussing is the keep the Russians out business. I'll skip some of the comments here for the sake of time, because I know we've gone on a bit long. But what we see, perhaps, is to think about Russia's playbook. And we see what Russia did in Syria. I think there was some mention of that. Russia has intentions to enter these conflict zones and play a key role. Not only in Syria did they use the war in Syria as a great experimentation center for their military technology, they were also quite active politically, and one could argue that they came out the winner in that politically in a way that the other nations have not. And so I think the Russian playbook is clear. They want to break the transatlantic link, they want to ruin the European project, and they want to decrease European power. And if you look at that in the context of Libya, I'd say the playbook is right in front of us. So if we talk about the advantages of France and Italy pursuing bilateral actions in Libya, I'm sure you heard some today, but I would encourage us to think about the question in a different framework, and what are the disadvantages of pursuing individual agendas in Libya, knowing that those actions have opened the door to Russian activity in Libya. And so one could look at it as the desire for these individual agendas in Libya and not being able to achieve consensus actually reduces the power and influence of the individual countries, the European Union, and of course NATO in North Africa generally and in Libya specifically. So I don't want to go on too long because I'm sure there's going to be questions, but I'll just conclude with one comment from one of my favorite books by an author named Barbara Tuchman, who is mostly known for her book The Guns of August, which was about World War I, but she wrote another book called The March of Folly. In the book she asks the question, why do nations undertake foreign policy decisions that they think are in their interests, but turn out not to be in their interests? It's a complicated question with complicated answers, complex answers, but in two potential things she identifies might apply here. First is that nations reduce the value of allied interests in pursuing their own, and second, and connected, is that sometimes they think in too much the near term and they don't think in the long term. So this year is NATO's 70th anniversary, 68th anniversary at the college, and 43 here in Rome. Thank you, Italy, for supporting the NATO Defense College. So let me just cast my vote for aligning allied interests and taking a longer view, which means keeping an eye on Libya without taking our eyes off Russia. Thank you very much, and I look forward to your questions and hopefully answers. Thank you.
Thank you, Sidney. Se c'è qualche domanda io ne raccoglierei magari 3 o 4, 5 e poi farei rispondere ai nostri relatori. Prima quindi ne raccoglierei un po'. Okay.
Sinistra, ecco. In vista.
Gianluca Scagnetti, intanto una verificazione, siamo in guerra con la Russia? Perché non andiamo, diciamo, una serie come questa, ti dico male, si è parlato di un nemico Russia, io non sono bianco e nero ovviamente, però un avversario, la galleria, nemico costante, Russia è una parola forte. Poi ecco una domanda semplice che riporterà un po' al particolare. La rivolgo un po' a tutti e chi vorrà rispondere. La Francia da qualche tempo è sovraesposta militarmente, perché insomma la Libia, sappiamo, finisce con la regione subsahariana e insomma abbiamo visto che negli ultimi tempi non dico ha incontrato qualche difficoltà in dispositivo, la proiezione di paesi, no? Però insomma non può fare mille guerre, non è più la, diciamo, la Francia delle guerre perse in Indocina e in Algeria. Grazie.
Ne vogliamo raccogliere ancora due o tre se ci sono? Grazie.
Sì. Io sono Luigi Macagnani, sono un ex dirigente ENI, ho vissuto in Libia per molto tempo. Il mio problema è che si discute molto di geopolitica ad alto livello e molto poco dei libici. In Libia ci sono 300-400 mila in termini di espresso, sta raccogliendo 40 mila persone che cercano asilo e che sono trattati così, e quello che mi piace ricordare è che Bernardino Leone, il primo responsabile USMI, se ne è andato negli incati a guadagnare 30 mila dollari al mese, bravissimo Martin Kobler che veniva.
Mi suggerisce Venturini 50.
Prego?
Venturini suggerisce 50.000.
Sì, sì, sì. Sono dipende, ho guardato questa mattina il sito dell'UNHCR. Il migliore bisnetto a mio avviso è stato Martin Kobler, che è stato mandato in India da Congo, dove tra l'altro gestiva 20.000 casi blu. Si è reso conto di quella che era la situazione reale e dopo due settimane se n'è andato. Ghassan Salamé a fine luglio ha provato a dire la verità al Consiglio di Sicurezza, è tornato a Tripoli ed è stato minacciato di morte. Io credo che i servizi intelligence di ogni paese occidentale sappia perfettamente che Salamé non controlla ed è ostaggio delle varie milizie di Tripoli che si stanno arricchendo con il contrabbando e la gestione dell'oro. Non sono un fan di Haftar, per il vuol di Dio, però ricordo che ci sono state due elezioni. Nella prima ha partecipato l'82% degli aventi diritto, nella seconda per ragioni di sicurezza solo il 40%, e il popolo, la gente normale, i miei amici libici, che ho vissuto tanti anni, hanno sempre votato in una direzione. È l'unico governo che ha una minima base di legittimazione, è House of Representatives, che è uscito dalle ultime elezioni nel 2014, che hanno ripetuto i risultati del 2012. Se non controlliamo le milizie della Tripolitania, che stanno facendo il bello e soprattutto il cattivo tempo, ridotto un paese dove non hanno acqua potabile, non hanno elettricità, non hanno niente, se non si controllano quelli, è inutile andare a nuove elezioni o è inutile nascondersi dietro il sostegno del governo o National Accord guidato da Sarraj, che governa fortemente Bassani. Salamè, quando finalmente ha detto come stavano le cose in Tripolitania all'ONU, tornato a Tripoli, lo volevano, hanno minacciato di nuovo. Mi dispiace, ma la Libia ciò di sotto tanto tante amici che è rimasto acqua.
Grazie. Abbiamo una domanda qua in terza fila e poi la segniamo.
Sì, grazie, mi congratulo per una bella presentazione. Io sono magari di squadra, voglio rinomare già docente di politica militare al centro di studi per la difesa. Si è parlato di Berlino prima, ma mi domando a questo punto, non ho sentito parlare dell'Unione Africana, visto che l'Unione Africana a suo tempo aveva inserito African Solutions to African Problems e così via. Posso capire che in questo contesto, diciamo, possa fare ben poco, ma comunque bisogna fare il suo. Parimenti, domando di tutta la struttura di cooperazione che ho fatto l'Unione Europea e anche la NATO, il dialogo mediterraneo, eccetera, non si parla ancora di predisporre a qualcosa per uno sforzo che rimane. Basta pensare, come diceva il dottor Venturini, alle 500 milizie e basta. Beh, mi ricordo che l'intervento NATO nei Balcani, io ero capo di gabinetto del presidente del comitato militare, ma si montò una grossa operazione di donos con programmi di buyback per quanto riguarda l'eliminazione delle armi portatili e così via. Grazie.
Grazie, buonasera, Sandra Vitana, ex FAO. Grazie a tutti di nuovo e vorrei dire che il ministro Frattini verso la fine del suo discorso ha prospettato quello che potrebbe essere la soluzione a questo problema in maniera piuttosto generale. Ha parlato di un grosso governance che si dovrebbe costruire. Io, se possibile, vorrei qualche delucidazione ulteriore. Grazie.
Se non abbiamo altre domande, io direi. Sì, ne abbiamo una. Scusami. Grazie.
Per ora voglio presentarmi, sono una persona, semplicemente come tutti quanti qua dentro. E dal basso della mia ignoranza, nel momento in cui si parla di cooperazione internazionale e diplomazia, sono cose in cui io almeno credo siano veramente importanti e ci vedo molto. La domanda voleva essere: noi persone ci applichiamo per quanto riguarda la comunicazione e l'esistenza nostra nei rapporti tra nazioni a voi. E una curiosità che avevo di capire più nello specifico è: quando parlate di obiettivi comuni, in questo caso si diceva tra l'Italia e la Francia, gli obiettivi comuni non porteranno poi anche a conflitti, a tensioni tra le due parti che vogliono raggiungere lo stesso obiettivo? È una curiosità per capire un po' il mondo su cui cammino. Grazie.
Altre domande? No, beh, io forse partirei da Franco Venturini. Ovvio.
Quale mi dai?
Ti darei quella della signora. Quindi non possiamo interpretare, non siamo gli interpreti del pensiero del presidente Frattini. Però, secondo te, questo discorso di allargamento, di coinvolgere più attori, come si potrebbe declinare?
Per me è difficile rispondere, perché ne ho parlato anch'io, solo che il presidente Frattini ne ha parlato in senso abbastanza positivo, ottimista, e io ne ho parlato in senso obiettivo pessimista. Dunque, come si fa ad allargare, a portare intorno al tavolo interlocutori, in questo caso non libici ma grandi potenze mondiali? Questo è tutto il problema. Cioè, secondo la mia tesi, è un'opinione personale, questi grandi protagonisti della scena mondiale non hanno nessuna voglia di diventare protagonisti in Libia. Verranno, stanno partecipando a livelli non molto alti alla preparazione della futura conferenza di Berlino, ma poi, fatta la conferenza, dunque fatto il percorso diplomatico, si può fare un comunicato, eccetera, eccetera, poi rimane la parte estremamente difficile, cioè se Stati Uniti, Russia, Cina e magari qualcun altro di quelli che oggi forniscono armamenti, eccetera, accettano di avere in Libia una influenza forte e stabilizzatrice invece che di alimento della guerra, poi bisogna che lo facciano. Cioè, la Turchia deve smettere di fornire armi alle milizie di Tripoli, gli Stati Uniti non devono più interessarsi soltanto di terrorismo, ma devono chiamare il generale Haftar, che ben conoscono, gli devono dire: adesso basta. L'Italia, la Francia, non so, devono chiamare soprattutto l'Italia, Farrar, per dire: adesso tu ci hai stufato, non fai così. I cinesi non so cosa faranno, perché onestamente il loro ruolo non è chiaro. L'Egitto cosa dovrebbe fare? Stavo per dire il povero Egitto, tutt'altro che povero, è un protagonista molto interessato. Vogliamo fargli dire che lui dica ad Haftar che l'Egitto no, non è più interessato al rafforzamento dell'esercito. Ecco, perché sono pessimista? Perché manca la volontà politica dei principali alleati mondiali, cioè delle grandi potenze mondiali, di intervenire in Libia, di intervenire non con soldati, ma di intervenire con influenza, come richiamo all'ordine, che può essere fatto, perché se gli Stati Uniti mandano 3.000 nuovi soldati in Arabia Saudita, come hanno fatto in questi giorni, 2.000 più 1.000 che avevano già mandato, possono chiamare il principe Salam e dirgli: guarda, tu non mi organizzi più una offensiva per prendere Tripoli. Ecco, questa volontà politica secondo me non c'è, il che non toglie che è positivo affidarsi al processo diplomatico. Io spero tanto che abbia successo, ma non ci credo. Frattini invece aveva l'aria di crederci, ma non posso parlare per lui visto che non c'è più. Spero di aver risposto ai suoi dubbi.
Grazie, Franco. Forse Stephen Mariano deve salutarci, quindi io vorrei un applauso per lui, vorrei ringraziarlo per la sua presenza. C'è un punto che forse merita davvero di essere toccato, è quello dell'Unione Africana. Io non so tra Gori e chi preferisce raccontarci, magari la vedete diversamente, non lo so, verso Berlino. Cioè, sappiamo che a Berlino, che la conferenza di Berlino sarà una conferenza senza attori libici. Invece l'Unione Africana è un interlocutore, sarà coinvolta, non sarà coinvolta?
Sì, sì, l'Unione Africana partecipa già alle riunioni preparatorie che stiamo facendo per il vertice di Berlino, lunedì c'è la prossima. Ovviamente stanno anche chiedendo, insomma, non rivelo io una notizia, ma insomma, vorrebbero che dopo Ghassan Salama, il prossimo rappresentante speciale per la Libia, fosse congiunto Nazioni Unite e Unione Africana, però poi ho visto hanno già iniziato a discutere, diciamo, non hanno trovato un accordo. Cioè, l'Unione Africana è un attore così come lo è la Lega Araba, così come lo è l'Unione Europea, e in effetti tutte e tre queste organizzazioni regionali sono invitate al processo di Berlino e faranno parte quindi del processo diplomatico. Quindi noi vediamo molto positivamente il ruolo dell'Unione Africana. È l'Unione Africana che ha faticato molto, diciamo, in questi anni a mettersi d'accordo su cosa fare per la Libia. Quindi, diciamo, è una questione più interna per loro.
Un commento da Parigi?
No, solo per confermare tutto quello che ha detto il direttore Gori su questo aspetto. Il fatto è che c'è stato instabilità nel processo di decisione interna all'Unione Africa sulla questione libica. Ci ricordiamo che nel 2011 l'Unione Africana aveva detto pubblicamente suoi dubbi sull'opportunità di andare con le operazioni militari, ci aveva mandato a tutti messaggi di saggezza, infatti, sul dato sua conoscenza del terreno libico. Ora ovviamente è un partner essenziale, ha partecipato alla ministeriale congiunta a New York e è un partner strettamente associato al P5+5+3 che abbiamo stabilito fra di noi e nella prospettiva di Berlino, sì, no? Quindi ovviamente è un partner maggiore.
Grazie. Politi, io proverei a rispondere a se abbiamo un obiettivo in comune, allora se lo raggiungiamo poi creiamo conflitti. Se ho inteso la domanda.
Sì, sì.
Vorrei anche rispondere all'altra domanda, quella, no, che qui si parlava di Libia e di legami, come dire, molto forti con la Libia. Lì ho anch'io, mio suocero era un maestro elementare in una perduta oasi libica, prima che naturalmente Gheddafi decidesse che, insomma, la presenza italiana fosse superflua. Quindi capisco molto bene questo tipo di legami, e capisco bene che si formino anche legami quando si gestisce una crisi. Questo non è il caso mio sulla Libia, ma su Ruanda sì, quindi capisco bene quello che lei dice. Vorrei semplicemente dire che è facile per un uomo forte avere consenso, l'importante è avere un processo diplomatico e quindi politico che poi porti a delle elezioni senza che uno abbia le legioni sotto mano, altrimenti è Cesare. Ora, Cesare è un personaggio molto noto, ma non è esattamente un esempio di democrazia. Disarmare le milizie è estremamente difficile, anche molto pericoloso. Giustamente un governo, non dico uno Stato nazionale, si basa sul monopolio della forza, quindi questa è una situazione grave, difficile, che molti paesi hanno, molti più di quanti non si pensi. Vorrei anche rispondere alla questione del dialogo mediterraneo, ma prima a quella degli obiettivi comuni. Dipende moltissimo dal grado di intesa che si stabilisce nei vari livelli. Cioè, se c'è un grado di intesa politico, che è un'alchimia fatta di molte cose, allora poi in genere i livelli tecnici seguono. Però a volte succede che ci sono dei gradi di intesa politici diretti e i livelli tecnici trovano giustamente una serie di ostacoli concreti nel mettersi d'accordo, anche se in via di principio si dice la stessa cosa e si punta allo stesso obiettivo. Quindi è una condizione dinamica e in questi tempi molto fragile. In altri tempi la comunanza di obiettivi era una faccenda che veniva discussa, litigata, ma una volta presa una decisione si sapeva che c'era una parola che veniva mantenuta. Oggi purtroppo la situazione è decisamente più instabile e bisogna far buon viso al cattivo gioco. Il mio collega Mariano ovviamente ha fatto un disclaimer ufficiale, io sono una fondazione privata quindi ve lo risparmio, ma insomma capite bene che sono sempre una, come dire, se volete, una ONG o un think tank a scelta. Come voi sapete la NATO ha un dialogo mediterraneo e ha anche un'iniziativa di cooperazione di Istanbul, quindi che copre larga parte del mondo mediterraneo e arabo. Il punto forte di queste iniziative è che finalmente si capisce che la NATO non è l'America pronta a occupare, ma è un'organizzazione politico-militare che offre collaborazione su misura a seconda di quello che vogliono i singoli partner. Questa è una cosa estremamente chiara. Ci è voluto molto tempo per costruire questo consenso tra alleati e tra partner. Purtroppo la Libia non è mai stata in condizione di unirsi a questo dialogo mediterraneo, però vi posso dire che questa attività, che non è assolutamente glamorous, non è molto visibile, richiede il tempo necessario per fare in modo che una serie di attori, sia civili che militari, acquisiscano un modo diverso di collaborare. Questo in un mondo a somma zero, come spesso capita, diciamo, in aree meno strutturate, non è facile da far passare, ma la NATO è un eccellente esempio di come vecchi nemici per la pelle siano capaci a distanza di 70 anni ancora di collaborare in modo più che decente. Quindi al di là dei grandi vertici poi c'è un'attività quotidiana fatta sia dall'Unione Europea che dalla NATO, che peraltro su queste faccende collaborano, che cerca di creare un sostrato comune, se volete un'interoperabilità delle menti, che naturalmente porta il tempo necessario, perché questi cambiamenti in profondità non si fanno né in due minuti né con un tweet. Grazie.
No, rispetto alle domande che sono state fatte, solo alcune piccole osservazioni. Sulla Russia ovviamente non siamo in guerra con la Russia, ci mancherebbe anche.
No, è scappato a me un nemico.
Sì, va bene, insomma.
Sono giornalista.
No, volevo dire semplicemente che su tutte le crisi regionali, anzi, noi insomma, abbiamo un dialogo, una cooperazione molto attiva con la Russia. secondo punto, le milizie e i programmi di smantellamento. Stiamo parlando, giustamente diceva il dottor Politi, di operazioni estremamente complicate. Tentativi ne sono stati fatti vari a giro per il mondo, spesso sono falliti, però questo non ci esime ovviamente dal doverci provare. Io ricordo che con la conferenza di Palermo noi poi avevamo approvato un piano sicurezza, un security arrangement per Tripoli, che aveva cominciato a funzionare e che, diciamo, prevedeva dei programmi già finanziati anche dalle Nazioni Unite per lo smantellamento progressivo, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, delle milizie. Quello rimane un obiettivo, ma ovviamente siamo tutti consapevoli della difficoltà dell'esercizio. E infine una cosa per rimarcare un punto che giustamente Franco Venturini sottolinea, cioè questa ridotta disponibilità di alcuni attori internazionali a impegnarsi in Libia. È una cosa di cui dobbiamo prendere atto. È ovvio che in Libia ci manca quello che noi chiamiamo in gergo tecnico il troubleshooter, cioè quello che suona la campanella e dice la ricreazione è finita. Ecco, in Libia non ce l'abbiamo e quindi è chiaro che gli altri attori che non hanno quel peso specifico cercano di fare del loro meglio con gli strumenti che hanno.
Però abbiamo un troublemaker, quindi dobbiamo accontentarci.
Di quelli ne abbiamo molti.
Forse.
Io vorrei ringraziare il Festival della Diplomazia per aver organizzato questo evento, anche per avermi invitato a moderarlo, il Nassio, il Presidente Frattini e tutti i nostri relatori. Grazie a voi per aver partecipato.
Ciao, grazie mille.
Arrivederci, buonasera.
Forse a Palazzo Farnese tra poco.
Lo spero, molto volentieri. Le lascio il biglietto.
Sì, perfetto. Penso che ho.
Guardi, i miei a.
Perfetto.
Una mail, va bene.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
Allora, preparato,